Prego, vuole...
No, comincio io. Devo registrare. Prego, prego.
Buonasera, buonasera a tutti. Sono Lorenzo Vidina, sono il direttore dell'Osservatorio sulla radicalizzazione e il terrorismo presso l'ISPI, ed è mio piacere a nome dell'ISPI di darvi il benvenuto alla discussione di questa sera, all'evento di questa sera, che si incentra sulla presentazione del report, vedete l'executive summary sulle vostre sedie, traffici illeciti e infiltrazioni jihadiste nei porti italiani, verso nuove soluzioni, che è stato presentato, che è stato lanciato questa mattina. E questo è un tema molto caldo, molto interessante, se ne discute molto, si parla molto di infrastrutture, si parla molto di competitività del sistema Italia in ambito europeo, in ambito mondiale, si parla delle potenzialità dei nostri porti e si sa che sono enormi, che dal punto di vista geografico possono competere tranquillamente con i porti del centro-nord Europa, Rotterdam, Anversa, Amburgo, via dicendo, anche se poi all'atto pratico in sostanza subiscono un pochino la competizione, perdono nella competizione con questi porti. Vogliamo parlare di competitività del sistema, ma da un angolo ben preciso, che è quello della sicurezza, perché competitività va di pari passo con la sicurezza, con la capacità di intercettare e colpire attività illecite di vario tipo che avvengono all'interno dei porti. Tutto ciò chiaramente senza ostacolare quella che è la rapida circolazione di merci e di persone, che è chiaramente chiave per garantire l'efficienza e la competitività dei porti e del sistema. Quindi ci siamo chiesti quali sono le attività illecite che avvengono nei porti italiani, chi le compie, come si manifestano, quali sono le modalità e come risponde il sistema, cioè come le autorità e le varie autorità che operano nei porti italiani compiono monitoraggio e intercettazioni di questo tipo di attività illecite. Sono domande appunto che ci siamo posti, alle quali abbiamo cercato, perlomeno in questo report inizialmente, di darci delle risposte nel piccolo team di ricerca al quale appartengo, al quale appartiene la dottoressa Spada, che fra poco ci illustrerà lo studio, al quale appartiene Francesco Marone e l'ammiraglio Cervone, che sono qui seduti con noi, che abbiamo cercato di esplorare in un'attività che è durata circa un anno e mezzo, di lavoro documentale, di ricerca documentale e di ricerca sul campo, girando attraverso porti italiani e interagendo con chi ci lavora, con chi sul campo ha un approccio quotidiano con la materia. Il frutto appunto di questo lavoro è questo report, che ripeto potete scaricare da oggi sul sito italianportsecurity.com, e che in un certo senso è però solo un primo passo in questo lavoro che stiamo facendo, è uno strumento che vogliamo serva a far scaturire una discussione sul tema della sicurezza nei porti italiani, apre in realtà una seconda fase del nostro lavoro in cui cerchiamo di interagire con una serie di attori, sia nel pubblico che nel privato, che si occupano della materia, cercando di avere un loro feedback per andare ad aumentare quelle che sono, come poi la dottoressa Spada presenterà, le questioni fondamentali, cioè le raccomandazioni su come il sistema possa meglio contrastare i fenomeni illeciti nei porti italiani. Quindi lo spunto è questo studio per una discussione, e penso che non si poteva avere un panel migliore per avere una discussione. Penso che qualità e eterogeneità sono le due parole che mi vengono in mente guardando chi sono i relatori di oggi. Quindi la struttura di questo nostro incontro è questa. Io darei prima la parola alla dottoressa Spada, che ci presenterà quello che è lo studio, insomma, e in particolare quelle che sono le raccomandazioni che scaturiscono da questo studio. In seguito darei la parola al dottor Del Prete della Procura Nazionale Antimafia, e dottore ha una lunghissima esperienza nel campo di criminalità organizzata e chiaramente il suo
terrorismo.
Le chiedo scusa. E chiaramente il suo aiuto è fondamentale nel farci capire certe dinamiche. Dopo darei la parola al tenente colonnello Giuseppe Marra della Guardia di Finanza, di recente ritornato in Italia e anch'esso con una forte esperienza per quanto riguarda criminalità organizzata e terrorismo. Dulcis in fundo, darei la parola al professor Caligiuri, buon amico, professore all'Università della Calabria, grande esperto in materia di intelligence, ma anche conoscitore della materia di sicurezza dei porti, autore di un libro dell'anno scorso, se non sbaglio, dall'ottimo titolo Il pericolo viene dal mare, e libro che approfondisce molte delle tematiche di cui parleremo questa sera. Dopo la chiosa finale del professor Caligiuri, direi aprirei il dibattito, quindi con domande dal pubblico. Quindi, dottoressa Spada, a lei la parola.
Buonasera e vi ringrazio nuovamente per essere qui oggi pomeriggio. Io, appunto, come ha già detto Lorenzo, vi spiegherò brevemente come abbiamo condotto la nostra attività di ricerca e per soffermarmi soprattutto poi sui contenuti e sui risultati del nostro progetto. E, ovviamente potete scaricare di nuovo la versione integrale del report su italianporsecurity.com. Per quanto riguarda il nostro progetto, come si potrà evincere dal titolo, ci siamo soffermati sul fenomeno delle infiltrazioni dei traffici illeciti e del pericolo di infiltrazioni jihadiste nei porti italiani, perché molto spesso si parla di competitività dei porti italiani, delle loro potenzialità, e spesso si parla dei fattori economici che incidono su questi aspetti. Si parla meno però della sicurezza, dell'impatto della sicurezza su questi aspetti e soprattutto della sicurezza come l'abbiamo interpretata noi. Abbiamo preso in considerazione alcuni traffici illeciti che sono di entrata, perché sono tutti traffici che penetrano la frontiera portuale italiana, e abbiamo scelto questo tema perché sicuramente la funzione primaria dei porti è quella di essere degli snodi commerciali che collegano delle realtà geografiche più o meno vicine, ma sono soprattutto dei punti di frontiera, e al pari di tutti gli altri punti di frontiera attraggono, sono vulnerabili, attraggono chiunque voglia far fruttare determinate attività. E quindi abbiamo scelto di analizzare il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, il traffico di stupefacenti, il traffico di armi e il fenomeno delle infiltrazioni clandestine nelle navi. Abbiamo, come ha già detto Lorenzo, analizzato qual è la casistica più recente, le operazioni più recenti, e abbiamo avuto la possibilità di interloquire con le persone che si occupano di sicurezza portuale direttamente sul campo. L'obiettivo è sicuramente quello di rilevare delle vulnerabilità che ci sono nel sistema. Ovviamente questo è importante sia perché c'è un danno erariale continuo derivante da questi traffici illeciti, e poi soprattutto perché tutti questi traffici sono interconnessi. I gruppi criminali che si nascondono dietro un traffico spesso sono gli stessi gruppi criminali che si nascondono dietro altri. Quindi sicuramente un contrasto dell'uno porta giovamento al contrasto di molti altri traffici illeciti, nel senso di smantellamento delle organizzazioni criminali che ci sono dietro. Il frutto è stato l'elaborazione di alcune raccomandazioni che, voglio precisare, sono delle raccomandazioni preliminari, perché da oggi si darà il via ad una serie di un'attività di disseminazione di questo rapporto che ci porterà a stilare delle nuove raccomandazioni, quindi sicuramente delle raccomandazioni rafforzate, volte da una parte a rafforzare il contrasto dei traffici illeciti, dall'altro lato però a migliorare la competitività dei porti. Quindi il ruolo di queste raccomandazioni non mira ad aumentare i controlli, come vedremo tra un attimo, ma toccherà altri aspetti che però comunque possono giovare alle varie esigenze commerciali e a quelle della sicurezza. Mi soffermerò su due contenuti, solo su due contenuti che abbiamo trattato, perché secondo me sono quelli più espressivi anche delle vulnerabilità esistenti. Sono il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e il traffico di cocaina. Cercherò di essere più breve sul contrabbando di tabacchi lavorati esteri, perché so già che il tenente colonnello ci farà una panoramica e insomma lui è l'esperto. Quindi dall'analisi del fenomeno delle investigazioni più recenti è emerso come in Italia sia un fenomeno che ha ripreso piede in Italia. Ci sono stati moltissimi sequestri nei porti italiani negli ultimi anni, e quindi dopo un periodo di stallo di questo fenomeno si è avuta una certa ripresa, soprattutto in alcuni porti italiani. Si è notata una predominanza di illicit white o cheap white, che sono delle sigarette la cui produzione avviene in paesi, in mercati dove è legale, per poi essere immessi in paesi, in mercati la cui produzione, comunque vendita, è illegale. Le rotte principali che vengono seguite in Italia sono sicuramente la rotta dal Nord Africa, che colpisce i porti della fascia tirrenica, soprattutto Genova, Livorno, Civitavecchia e Napoli. Dall'altro lato abbiamo la tradizionale rotta adriatica, che segue sia la rotta balcanica sia la rotta del Medio Oriente attraverso canali diretti o attraverso il passaggio della Grecia. La Grecia diventa un punto sicuramente vulnerabile che si ripete in vari traffici illeciti. La Grecia è quella che viene chiamata la frontiera estesa dell'Italia, perché per la sua posizione geografica è sicuramente esposta ad alcune vulnerabilità, e quindi tutti coloro che cercano di far passare alcuni traffici, di far entrare alcuni traffici in Italia, cercano di utilizzare la Grecia. Quindi la Grecia sicuramente diventa un paese cruciale, e dove c'è già un modello di collaborazione abbastanza rafforzato con l'Italia. Però i porti più interessati in questo caso sono sicuramente quelli di Trieste, di Ancona, di Bari, di Brindisi, dove i mezzi più utilizzati sono i container, le navi cargo, ma anche le navi passeggeri. A gestire questo traffico abbiamo sia una criminalità organizzata di stampo mafioso, quindi soprattutto camorra, mafia pugliese nelle varie suddivisioni, abbiamo soprattutto gruppi criminali di piccole dimensioni, quindi questo dimostra la capacità anche di gruppi piccoli di essere capaci di far entrare determinata merce attraverso i porti. Qui c'è un'importante operazione, la Doge Vesuviano, che mette in luce appunto questo fenomeno. Passando al traffico di cocaina, come molti di voi sapranno, il traffico di cocaina è abbastanza presente in Italia, è gestito soprattutto dall''Ndrangheta, che detiene ormai quasi un monopolio di questo traffico. E anche in questo caso ci sono state due recenti operazioni del 2014 che hanno messo in luce di come l''Ndrangheta si sia affermata come potenza del traffico di cocaina, che sono la New Bridge e la Bongustaio. Questo grazie ai famosi tradizionali relazioni con i cartelli sudamericani, che hanno permesso quindi all''Ndrangheta sicuramente di utilizzare il porto di Gioia Tauro come principale punto di ingresso del traffico di cocaina, ma soprattutto poi di spingersi verso i porti del nord Italia, e soprattutto Genova, Vado Ligure, La Spezia, Livorno. Questo perché sicuramente per i controlli più serrati nel porto gioiese, ma anche per una strategia espansionistica commerciale, essendo i porti del nord Italia più vicini ai importanti canali di distribuzione del nord Europa e della stessa nord Italia. In questo caso interessanti risultano le tecniche che vengono maggiormente utilizzate dai gruppi di criminalità e che servono, spero, ad un'analisi di rischio di cui tutte le forze dell'ordine sono dotate nella loro attività di monitoraggio dei carichi sospetti, e che sicuramente sono i punti di partenza e destinazione dei carichi, ma sono soprattutto anche il monitoraggio dei comportamenti di una nave container, di una nave cargo, e anche l'adozione di alcune tecniche interessanti che vengono utilizzate per infiltrare questa merce all'interno dei porti. Abbiamo la più tradizionale, che è la rip-off system, che consiste nel posizionare i panetti di cocaina davanti alla porta container in modo da essere facilmente estraibili al loro arrivo. Abbiamo poi la parcellizzazione dei carichi, abbiamo la ricerca di nuove rotte che possano deviare quindi l'attenzione delle forze dell'ordine, abbiamo anche poi delle operazioni di trasbordo a largo delle coste da navi madri a navi più piccole, che quindi possano cercare di passare inosservato. Da recenti investigazioni è emersa una figura importante, e qui menziono la Puerto Liberato e un'operazione Rebuffo, rispettivamente a Gioia Tauro e Genova. Sono delle operazioni che hanno messo in luce di come dell'esistenza del braccio operativo dell''Ndrangheta all'interno dei porti, e come penso abbiate già sentito parlare dei cosiddetti operatori portuali infedeli, che sono effettivamente la longa manus delle cosche dell''Ndrangheta all'interno dei porti, e qui c'è stata la vera e propria, si vede la capacità dell''Ndrangheta di poter infiltrare delle realtà portuali, andando poi a minare quello che è la sicurezza e procedure accelerate che sono invece richieste dal business portuale. Passando alle raccomandazioni, che quindi ribadisco sono delle raccomandazioni preliminari che non vanno a stimolare più controlli all'interno dei porti, Sicuramente protagonista è il ruolo della cooperazione. Nelle forme di cooperazione transfrontaliera, con paesi cruciali, punti di transito e punti di partenza di determinati traffici, e cito sicuramente la cooperazione con la Grecia perché è sicuramente un modello da seguire, è un modello di cooperazione rafforzata, però anche lì dove la cooperazione è presente, rafforzata, si auspica sempre più un miglioramento. Questo perché la cooperazione transfrontaliera può dar frutto a quella che è un'informazione di intelligence. L'informazione di intelligence è un valore aggiunto nel momento in cui le forze dell'ordine, guardia di finanza, agenzia delle dogane, sono alla ricerca dei carichi sospetti nella loro analisi di rischio che poi si trasformano in controlli a campione, in controlli basati sull'analisi di rischio. Avere un'informazione di intelligence dietro un'operazione permette sia di avere una sorta di certezza nella conduzione dell'operazione, ma soprattutto di un risparmio della tempistica necessaria. Se noi immaginiamo quanto tempo ci voglia di individuare un carico, a poi nel momento in cui la nave arriva nel porto, a far scendere tutti, a far trasportare, quindi a trasbordare tutti i container, quindi poi a cercare su una nave da 8.000 container qual è il container che si sta cercando, quindi col numero seriale riportato sul container, e poi ad aprirlo e ispezionarlo, ci vuole anche una settimana. Quindi sicuramente un'informazione di intelligence costituisce un valore aggiunto nel momento in cui, appunto, per le forze dell'ordine italiane, nel momento in cui appunto si conduce un'operazione. Poi secondo modello di cooperazione è sicuramente la cooperazione interna tra tutti gli attori che sono addetti alla sicurezza, e quindi menziono la polizia di frontiera nella sua attività di ispezione delle persone, l'agenzia delle dogane, la guardia di finanza. Ognuno di questi corpi ha una propria indipendenza, una propria individualità, però ovviamente quando si ritrovano in un'area portuale a combattere per uno stesso obiettivo, ovviamente una cooperazione interna rafforzata è più che mai necessaria. Poi abbiamo anche sicuramente una sinergia di dati e di informazioni, e quindi mi collego sempre, questo è un qualcosa sempre collegato alla cooperazione interna. Le informazioni di un corpo sono diverse dalle informazioni di un altro. La sinergia dei dati, soprattutto nel monitoraggio di merci e persone che passano attraverso le aree portuali, è assolutamente fondamentale. C'è un modello attualmente in fase sperimentale nel porto di Bari che si chiama Gaia, che prevede proprio questo rafforzamento nel monitoraggio sia dei veicoli con le targhe, sia di tutta la merce delle persone che passano all'interno del porto di Bari. In fase di sperimentazione, quindi sicuramente si auspica una sua rifinitura, ma sicuramente un'adozione a livello nazionale. Poi abbiamo un altro elemento, che è quello del capitale umano. È stato messo in evidenza durante la nostra attività sul campo come ci sia l'esigenza di avere più forze dell'ordine che possano essere a copertura delle operazioni, e come dicevo prima, appunto, la tempistica necessaria, parliamo anche di una settimana. Possiamo immaginare che se c'è poco personale, nonostante ci possano essere tutti gli strumenti possibili, però una carenza del personale sicuramente inficia quella che è una perfetta conduzione di un'operazione. Un rafforzamento del capitale umano serve anche a una strategia espansionistica del porto. Ci sono molte realtà portuali italiane che vorrebbero un aumento dei varchi portuali, sia per dei benefici commerciali, quindi per potersi ampliare, ma soprattutto per poter spalmare il traffico di tutti i veicoli, di tutti gli auto articolati che passano, che quindi entrano in una città e quindi si devono poi dirigere nei canali di distribuzione. Ovviamente avere più barchi richiede che ci sia anche più personale delle forze dell'ordine, e quindi permette quindi allo stesso tempo di garantire un più efficace contrasto degli illeciti, ma soprattutto garantisce una migliore strategia espansionistica dei porti italiani. Poi abbiamo il rafforzamento della sorveglianza sussidiaria. La sorveglianza sussidiaria è quella sorveglianza che dipende dalle autorità portuali e che è una sorveglianza che da legge viene già arruolata ad hoc con delle competenze necessarie per il compito appunto di sorveglianza all'interno dei porti. Molte realtà portuali hanno dato il via ad alcune iniziative volte a un rafforzamento della sorveglianza sussidiaria in termini di capacità soprattutto linguistiche, perché se noi pensiamo che ogni giorno i porti vengono abitati da migliaia di persone, si sono evidenziati alcune aree di aggregazione, soprattutto dove ci può essere anche un problemi linguistici di comunicazione che possono costituire dei facilitatori per lo sviluppo di alcuni traffici illeciti o altre attività anche terroristiche. Quindi sicuramente un rafforzamento anche in termini di capacità linguistica della sorveglianza sussidiaria è stata un'iniziativa che hanno preso alcune iniziative interne di alcune realtà portuali che si auspica che possa essere presa anche a livello nazionale. Abbiamo poi l'implementazione del piano Cristoforo Colombo, che è un piano di sicurezza, protezione dei porti e delle navi in sosta nei porti contro possibili attacchi terroristici. E qui si richiede sempre la legge, secondo le convenzioni internazionali, si richiedono delle esercitazioni del personale. Ricordiamo che con gli attentati di Parigi, di Bruxelles, il livello di sicurezza dei porti è stato aumentato a 2 e i livelli di sicurezza nei porti sono 3. Il terzo scatta quando c'è un effettivo incidente di security. Il secondo richiede comunque delle misure aggiuntive che richiedono specializzazione, quindi sicuramente una corretta implementazione in termini soprattutto di esercitazione del piano Cristoforo Colombo è un valore, costituirebbe un valore aggiunto all'occorrenza di, appunto, di incidenti di security. Come ultima raccomandazione preliminare, non per ordine di importanza, abbiamo sicuramente l'importanza della tecnologia scanner, che appunto e la tecnologia scanner è quella che appunto ispeziona container, camion telonati che arrivano in porto, che arrivano nel porto. È sicuramente un rafforzamento della tecnologia scanner di ultima generazione, è una predilizione di scanner a presidio fisso piuttosto che a presidio mobile nelle realtà portuali più importanti sarebbe sicuramente una misura nazionale che darebbe un grande vantaggio nel contrasto ai traffici illeciti, ma sicuramente permetterebbe delle procedure molto più accelerate nei porti, garantendo quindi quelle che sono le esigenze commerciali. Un container in sosta per diversi giorni è un onere economico, quindi sicuramente è lo spin che vogliamo dare con queste raccomandazioni, sicuramente quindi di conciliare quelle che sono le esigenze di business e sicurezza. E come potete vedere, chiudo qui, sono tutte delle raccomandazioni che non incidono sui controlli che siano fatti a campioni o le analisi rischio, ma sono delle raccomandazioni che toccano diversi aspetti che però possono dare giovamento ad entrambe le esigenze.
Splendido, perfetto, grazie mille. Un ottimo riassunto di quello che deve essere uno spunto per una riflessione comune su una serie di tematiche importanti e interconnesse. Nella presentazione Clarissa ha parlato di un sacco di indagini, alcune devo dire con dei nomi molto molto bufieri, ma anche nell'ambito terrorismo sempre ammirato dalla fantasia e dall'umorismo che esiste dietro ai nomi di alcune inchieste. Ma a parte questo, chiaramente tutto ciò deriva da loro, quindi merito a loro. Denota però un'attenzione importante anche da parte della magistratura per quello che avviene nei porti italiani e quindi chiedo al dottor Del Prete di darci quella che è la visione, la prospettiva da parte della magistratura per quanto riguarda sia appunto i traffici illeciti che terrorismo.
Sì. Buonasera a tutti. Io innanzitutto volevo complimentarmi, ho avuto modo di leggere più approfonditamente, ma la dottoressa ha sicuramente riassunto in modo egregio il lavoro che avete svolto, perché effettivamente affrontare il tema dell'attività dei traffici illeciti e dei pericoli appunto derivanti dai traffici illeciti, in particolar modo dal terrorismo di matrice jihadista, era uno degli argomenti che secondo me in molti casi e da molti anni dovevano in qualche modo essere oggetto di valutazione, di attenzione, perché come è stato ben detto il nostro paese, se vogliamo limitarci a questa prospettiva di tipo nazionale, è un paese dove il luogo, il porto è da tanto tempo individuato soprattutto e purtroppo dalle nostre organizzazioni criminali, quelle più importanti, è stata citata l''Ndrangheta, ma vale lo stesso per la Camorra, in parte per la mafia pugliese o la Sacra Corona Unita, come luogo privilegiato per svolgere una serie di traffici, e sono stati assolutamente menzionati quelli più rilevanti e quelli più noti. Vedete, noi abbiamo purtroppo l'esperienza di tipo giudiziario dimostra che abbiamo una sorta di controllo capillare da parte delle organizzazioni mafiose su alcuni dei nostri porti. È stato citato in particolar modo il porto di Gioia Tauro, un porto dove praticamente sono stati eseguiti, sono state menzionate alcune operazioni, sequestri soprattutto di cocaina di rilevante entità, tanto da essere qualificato questo porto in una sentenza, quindi dei giudici, non come Gioia Tauro ma come Coca Tauro. Quindi immaginate come possa praticamente questo porto essere considerato sostanzialmente il fulcro di una diciamo attività illecita così fiorente per le mafie. Io peraltro manco a farlo apposta, lo dicevo prima, sono reduce da alcuni incontri internazionali sia diciamo con le forze di altri paesi europei ed extraeuropei, soprattutto dei Balcani e da ultimo con Francia e Spagna, dove si è discusso moltissimo, non a caso, della importanza dei porti sotto il profilo del narcotraffico e della individuazione dei porti italiani in particolar modo come porti attraverso i quali far entrare molta della droga, cocaina e non solo, che poi viene immessa sul mercato diciamo italiano e soprattutto europeo. I porti dunque sono diciamo individuati da sempre da queste organizzazioni che hanno purtroppo, dico, e ciò emerge da varie indagini, avuto la capacità di infiltrare e talvolta di diciamo realizzare all'interno dei porti delle vere e proprie reti di appoggio, di sostegno, no? È inutile nascondersi, sappiamo benissimo che perché questi traffici, è stato citato il contrabbando, la droga in particolar modo, possono avvenire liberamente, esistono anche diciamo dei soggetti che partecipano diciamo pur non essendo intranei alle organizzazioni mafiose e collaborano con queste perché il traffico possa essere portato a termine, possa essere realizzato. Parliamo ovviamente di fiumi e fiumi di denaro che servono per corrompere, che servono per diciamo garantire appoggio all'interno dei porti, e quindi anche qui si è detto bisogna investire sul capitale umano. L'investimento sul capitale umano è fatto sicuramente di diciamo professionalità, di sicurezza, anche come si diceva di capacità linguistica, ma è fatto soprattutto diciamo di controllo sui soggetti che hanno poi la possibilità di lavorare all'interno dei porti, che hanno la possibilità di avere rapporti con gli importatori, con i soggetti che lavorano con l'estero, eccetera. Quindi andrebbe fatto proprio una valutazione generale anche di tutte queste società che lavorano all'interno dei porti. E ovviamente è stato ben sottolineato come anche diciamo l'attività di contrasto che viene svolta prevalentemente, poi ce lo dirà bene il rappresentante della Guardia di Finanza, soprattutto dell'agenzia di dogana della Guardia di Finanza, è un'attività importantissima perché sono gli organi che hanno insieme alla Polizia di Frontiera il maggior diciamo compito di controllo oltre alle maggiori competenze su questo tipo di attività. E grazie a loro oggi possiamo dire, ed è stato ben evidenziato anche nel lavoro svolto, che un porto che vi ho indicato, così diciamo noto purtroppo per diciamo i traffici stupefacenti come Gioia Tauro, è diventato oggi un porto invece da questo punto di vista dove i traffici sono stati ridotti grazie proprio all'azione di contrasto della polizia e della magistratura. E però questo non ha fermato le organizzazioni criminali, perché queste organizzazioni criminali, in particolar modo l'Andrangheta, hanno individuato da subito altri porti italiani, soprattutto nel nord dell'Italia, si è fatto riferimento a Genova, si è fatto riferimento alla Spezia, si fa riferimento a Livorno, dove hanno degli appoggi diciamo di altri soggetti nel frattempo trasferitisi in quelle zone e dove hanno trovato addirittura più conveniente realizzare i propri traffici perché più vicini a quel mercato, vi dicevo, europeo, dove poi tutto lo stupefacente o tutto il TLE, o parliamo anche di un altro settore che forse non è stato individuato ma che riguarda in particolar modo per esempio il porto di Napoli, che è quello della contraffazione, che è un settore diciamo che porta nelle casse della criminalità organizzata anche svariati milioni di euro, e quindi non abbiamo da questo punto di vista da sottovalutarlo anche da questo punto diciamo sotto il profilo appunto dei traffici illeciti. Però dicevo, scelgono quindi nuove frontiere, nuovi porti, perché in questi porti probabilmente tradizionalmente si era diciamo meno, più tranquilli, e si ottengono praticamente maggiori risultati da un punto di vista della importazione delle sostanze stupefacenti che poi, come dicevo, vengono immesse sul mercato del nord Italia e dell'Europa in modo anche diciamo più semplice e più conveniente da un punto di vista economico. Il porto dunque è sicuramente un luogo dove, si diceva, si svolgono traffici di ogni tipo, dove arrivano anche però tantissimi soggetti dall'estero, dove arrivano tantissimi anche turisti, ed è quindi un luogo privilegiato anche per chi, diciamo, al di là di quella che può essere l'attività più fiorente, più, diciamo, economicamente rilevante, come il traffico di stupefacenti o come la contraffazione, il traffico di TLE, può essere invece un'azione di tipo, diciamo, terroristico, un'azione di tipo diciamo, violento, perché in quel luogo dove probabilmente l'impatto con il numero delle persone che arrivano, la nazionalità delle persone che possono andare nei porti, pensate ai porti dove arrivano grandi navi da crociera, è molto diciamo, semplice pensare nella mente di, diciamo, di chi intende appunto realizzare un attacco terroristico di tipo jihadista, quello di attaccare in un unico momento, con un unico attentato, persone di diversa nazionalità. È come, diciamo, appunto fare un attentato in una città appunto come Londra, come Parigi o come Roma, e in luoghi per esempio particolarmente turistici. Questo è sicuramente un simbolo, e peraltro mi viene in mente diciamo proprio un'indagine che svolgemmo qualche anno fa nella sezione di terrorismo di Napoli, dove, che poi ha avuto anche un esito positivo da un punto di vista giudiziario, che riguardava una cellula salafita che era, diciamo, in contatto con jihadisti appunto di origine algerina e marocchina, e da alcune intercettazioni di quella diciamo di quella indagine chiamata Full Moon, che fu svolta dai Carabinieri del ROS e coordinata dalla direzione distrettuale di Napoli, dal sottoscritto, vi erano delle situazioni in cui i terroristi avevano chiaramente in mente di realizzare su navi da crociera che approdavano nei porti di Napoli e di Salerno, cosa che avviene ancora oggi, navi anche molto, diciamo, capienti, quindi con un numero di turisti, parliamo in termini di migliaia di persone in alcuni casi, e quindi che avevano già individuato all'epoca, sto parlando del 2003-2004, quindi parliamo di qualche anno fa, quando ancora non vi era il fenomeno dell'ISIS, non vi era ancora il fenomeno dei foreign fighters, quindi erano soggetti e cellule che si rifacevano ad Al-Qaeda nel Maghreb, che era la sigla, diciamo, utilizzata in Europa dai terroristi di matrice islamica provenienti da quell'area, e avevano già in quelle intercettazioni che noi riuscimmo a captare individuato le navi da crociera e i porti, nel caso di specie di Napoli e di Salerno, come due dei porti da utilizzare per attaccare, per realizzare un attacco terroristico, così come, per la verità, diciamo, ciò è già avvenuto, come ricorderete, in alcuni attentati di quegli anni, sia quello di Sharm el Sheikh sia quello poi successivo in Tunisia, i villaggi turistici, che sono altri luoghi praticamente privilegiati dove si riesce diciamo, a realizzare degli attacchi nei confronti di soggetti provenienti da diverse nazionalità, e quindi l'effetto, diciamo, mediatico, l'effetto diciamo, così, di allarme è ancora più forte, perché si colpiscono non soggetti di un'unica nazionalità, non si va a fare l'attentato nei confronti dell'italiano o del francese eccetera, ma si colpiscono soggetti di varia nazionalità. Quindi, diciamo, l'aspetto e i profili di sicurezza che sono stati ben evidenziati in questo diciamo, lavoro sono profili assolutamente da prendere in considerazione, così come sono assolutamente da prendere in considerazione alcune delle raccomandazioni che ho ascoltato. Si è parlato in particolar modo di cooperazione, ed è questo un tema sul quale, devo dire, noi come autorità giudiziaria ormai, io peraltro che mi occupo alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, anche di cooperazione internazionale, utilizziamo quasi quotidianamente. Chi svolge questo lavoro, chi si occupa di indagini di criminalità organizzata e di terrorismo, sa benissimo che si tratta di reati transnazionali, e non ha alcun senso pensare di poter affrontare questi fenomeni in termini di intelligence, in termini di sicurezza o in termini, diciamo, anche di attività di contrasto giudiziario da soli. Non ha senso pensare che si possa prevenire e assicurare massimo controllo e sicurezza senza avere dei collegamenti con coloro i quali in altri paesi, e in paesi particolarmente collegati, si faceva per esempio l'esempio della Grecia, ma io potrei aggiungere quello dei Balcani, che è un'altra area assolutamente sensibile e collegata all'Italia da poche miglia, si fa per dire, comunque da un lembo, diciamo, di mare, che è quello del Mar Adriatico, che sono assolutamente paesi con i quali noi dobbiamo, e stiamo realizzando da questo punto di vista degli accordi e delle assolute diciamo, attività di rafforzamento, ottenere massima cooperazione e collaborazione. E quando si dice massima collaborazione e collaborazione, ovviamente bisogna poi riempire di contenuti questa parola, perché spesso ci si siede intorno a un tavolo con queste autorità, sia di intelligence, sia di polizia, eccetera, ma poi, come sapete benissimo e come è spesso accaduto, vi sono, diciamo, delle defianze, vi sono delle gelosie, vi sono, diciamo, una mancanza di scambio di informazioni repentine, e ovviamente tutto questo, diciamo, determina in alcuni casi anche delle conseguenze di tipo negativo. Pensate a come sarebbe stato utile, per esempio, avere qualche notizia in più, diciamo, con riferimento ad alcuni attentati terroristici, si citavano prima proprio quello di Parigi e del Belgio, si tratta di due nazioni così vicine, ma che in realtà in quell'occasione hanno dimostrato di non sapersi assolutamente parlare o di non volersi parlare. E quindi abbiamo delle... Pensate, per esempio, nessuno sa, qualcuno forse che ha studiato un po' meglio questo, che uno degli attentati di Madrid, quello del 2004, della stazione di Atocha, fu commesso da un soggetto di nazionalità, tra gli altri, un soggetto di nazionalità marocchina, arrestato a Napoli nel dicembre 2003, che nel marzo 2004 porterà l'esplosivo alla stazione di Atocha, perché è scarcerato da noi in quanto era in contatto con alcuni camorristi trafficanti di droga. Pensate al tunisino che poi è stato arrestato e in qualche modo è entrato in conflitto a fuoco con la polizia che aveva commesso l'attentato in Germania. Insomma, voglio dire, ci sono tutta una serie di esempi che dimostrano sostanzialmente come questo sistema della cooperazione a livello di polizia, di intelligence, funziona fino a un certo punto. E quindi è bene, diciamo, sapere che innanzitutto all'interno del nostro paese questa attività debba essere rafforzata. Ben vengano quindi l'utilizzo di maggiori risorse per l'utilizzo di database che siano comuni alle forze di polizia che operano all'interno dei porti e che hanno il compito di controllare meglio i porti. Ben vengano lo scambio di informazioni, ovviamente con il rispetto di tutte le norme anche in termini di sicurezza e di rispetto alla legislazione nazionale. Ben vengano anche tutte le gli strumenti anche informativi che possono provenire dai privati. Abbiamo detto, all'interno dei porti non lavorano soltanto forze dell'ordine o esperti in materia di sicurezza, abbiamo anche tutta una serie di operatori economici, di operatori che hanno frequenza di rapporti con soggetti anche provenienti dall'estero, che possono fornire informazioni utili da tutti i punti di vista per combattere i vari traffici. Per esempio, noi abbiamo una legislazione in materia di, per voler fare una sorta di paragone, di similitudine, in materia di contrasto patrimoniale al crimine, in materia di antiriciclaggio, che obbliga tutti gli intermediari finanziari, dalle banche, a comunicare una serie di dati che noi qualifichiamo come operazioni sospette. Ebbene, si potrebbe pensare di individuare gli operatori che lavorano all'interno dei porti e che hanno quindi una serie di rapporti come soggetti ai quali imporre determinate segnalazioni e comunicazioni alle forze dell'ordine, che possano essere, imporre o richiedere informazioni che possano poi essere utili sotto il profilo della prevenzione, sotto il profilo della sicurezza e del controllo appunto all'interno dei porti. È chiaro che a tutti noi che è impossibile prevenire, e soltanto con l'azione ovviamente delle forze dell'ordine, anche solo dell'intelligence, qualsiasi forma di traffico illecito e qualsiasi forma eventuale di attentato di tipo terroristico all'interno dei porti. Ma quello che bisogna fare è creare delle reti, creare delle strutture e arginare per quanto possibile il pericolo e creare anche delle professionalità, perché va detto anche che è evidente che gli attentati degli ultimi anni, le vicende degli ultimi anni hanno insegnato che nessuna notizia può essere sottovalutata, nessun comportamento anche innocuo. Io ricordo le prime indagini in materia di terrorismo islamico in Italia, dove venivano sottovalutati anche comportamenti di soggetti di nazionalità islamica, fermo restando ovviamente, come ben detto anche nello studio, che non vi è nessuna equivalenza e nessuna equazione tra, come più volte si è detto, tra terrorismo e Islam. Ma quando si diceva, per esempio, che alcuni soggetti avevano dei comportamenti tutto sommato innocui all'interno della società civile, per cui erano sicuramente non potevamo considerarli terroristi, e poi si è scoperto invece che erano fiancheggiatori, erano soggetti addirittura pronti a svolgere degli attentati terroristici. Gli esempi degli ultimi anni sono frequentissimi. Ebbene, quanti di questi soggetti vengono controllati effettivamente? Quanti di questi soggetti noi avremo avuto passaggio nei nostri porti, anche nei nostri aeroporti? e non voglio affrontare il tema delle stazioni, che poi potrebbe essere un altro dei temi, diciamo, rilevanti sotto i profili della sicurezza. Diciamo anche un'altra cosa, diciamo che a differenza di quello che avviene negli aeroporti dopo l'11 settembre, dove come tutti voi sapete i controlli sono assolutamente serrati e diciamo molto più efficaci, certamente tutto questo non può essere detto per i porti. Perché se vi è sicuramente, diciamo, è stato fatto cenno ad alcuni nuovi strumenti come quello del piano Colombo con la sicurezza degli attentati terroristici, è evidente che chi frequenta i porti sa benissimo che se prende una nave, diciamo, il controllo sul suo bagaglio o sulla sua persona sarà certamente, diciamo, non dello stesso livello del controllo che viene assicurato all'interno dell'aeroporto, ma ovviamente non per carenza diciamo, di professionalità da parte di chi deve effettuare il controllo, ma perché ovviamente abbiamo una diciamo, diversità di luogo, abbiamo una diversità anche di tipo di viaggio e di viaggiatore, e una difficoltà ad assicurare un massimo controllo. E allora anche qui lo sforzo deve essere diciamo, maggiore, perché è evidente che chi ha individuato i porti come diciamo, luogo di maggiore vulnerabilità, probabilmente, noi diciamo sempre attenzione, diciamo, la criminalità è sempre un passo in avanti rispetto a noi che riusciamo e purtroppo arriviamo un po' più tardi. Quindi, soprattutto con riferimento a questo tipo di reati, ma in particolar modo al terrorismo, sapete benissimo che quello che poi è diciamo, il motto, il principio cardine cui si affida soprattutto l'attività giudiziaria, cioè quello della repressione, spesso deve essere invece coniugato con un'attività di prevenzione finalizzato alla repressione. Quindi è chiaro, dico sempre, diciamo, in materia di terrorismo non ha tanto senso arrivare dopo. Cioè non ha tanto senso arrivare quando l'attentato è stato commesso, ma ha senso arrivare anche un attimo prima per prevenire, per assicurare anche diciamo, alla giustizia chi stava soltanto progettando o realizzando un attentato. Il profilo di sicurezza è un profilo dunque assolutamente diciamo, importante ed è diciamo, da questo punto di vista prioritario, ma è stato detto è anche molto importante garantire diciamo, all'interno dei porti la massima diciamo, liceità dei traffici eccetera, perché tutti questi traffici illeciti hanno anche un effetto negativo sotto il profilo economico. Ho detto, se la mafia, se l'andrangheta, se la camorra individuano i porti come luoghi diciamo, principali nei quali svolgere attività illecite così fiorenti dal punto di vista economico come il traffico di stupefacenti o gli altri traffici che abbiamo citato, questo ci deve far pensare che quel luogo è un luogo da preservare e da, diciamo, da tutelare. Io ricordo, e poi chiudo con il mio intervento per non togliere tempo agli altri, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che individuava, che era diciamo, peraltro un vecchio boss uscito da poco dal carcere, e ovviamente temendo di essere nuovamente diciamo, fatto fuori, decise di iniziare a collaborare con la giustizia. Una delle prime cose che mi disse, dicevo, uscito dal carcere dopo che mi ero fatto circa 15-20 anni di carcere, avevo riunito praticamente tutti i vecchi capi della Camorra e avevo chiesto a loro, diciamo, ma chi comanda adesso nel porto di Napoli? E loro gli avevano risposto, comanda X, per esempio. Dice, no, ma noi dobbiamo avere uno spazio anche noi. Ma guarda che c'è anche un altro gruppo. Sì, vabbè, ma possiamo dividerci il porto. Cioè, voglio dire, un capo camorra o un capo ndrangheta, un capo mafia che diciamo, individua il porto come un luogo privilegiato, ha compreso bene che in quel luogo si possono svolgere e si possono diciamo, garantire tutta una serie di traffici che portano ovviamente alla mafia, oltre vantaggi economici, anche un potere enorme. Controllare un luogo così diciamo, importante, dove appunto vi è un flusso di persone, di merci, di trasporto in generale, è anche acquisire una posizione di potere molto forte. E noi siamo un paese in cui i porti, ovviamente sono tanti, abbiamo detto, no? Siamo un paese diciamo, con tante coste, e ovviamente quello è l'altro diciamo, aspetto che ci riguarda. L'ultimo riferimento è all'immigrazione, c'è un piccolo riferimento nello studio all'immigrazione, è chiaro che da questo punto di vista forse il dato è meno preoccupante, si è detto giustamente per l'immigrazione clandestina i porti sono diciamo, tutto sommato il luogo nel quale invece uno riesce a controllare l'immigrazione clandestina, l'immigrazione clandestina avviene attraverso tutta un'altra serie di strumenti, tranne quel fenomeno che noi abbiamo appreso qualche anno fa quando vi furono i primi sbarchi dall'Albania. E anche qui molte delle rotte di quegli anni che erano rotte di immigrati sono poi diventate rotte per il traffico di droga, in particolar modo della cannabis e della marijuana dall'Albania, o per il traffico d'armi. Quindi diciamo, l'elemento che possiamo per concludere evidenziare è che assolutamente diciamo, di grande attualità uno studio come questo sulla importanza dei porti e sulla necessità di garantire massima sicurezza e massimo controllo delle attività illecite all'interno dei porti. L'auspicio è che aumentino gli strumenti di controllo di tipo da un punto di vista di risorse umane, ma da un punto di vista anche dei controlli e della possibilità di acquisire dati da inserire in apposite banche dati. La consapevolezza che tutti gli attori e tutti i soggetti che partecipano alle attività all'interno dei porti possano offrire i loro contributi in termini di sicurezza e in termini di miglioramento appunto delle attività. Grazie.
Grazie dottore, la ringrazio moltissimo, prima di tutto per i complimenti per lo studio, che vanno diretti soprattutto alla dottoressa Spada, anche per aver identificato poi una serie di dinamiche, alcune citate nello studio, altre in realtà le quali abbiamo pensato, ad esempio lei citato l'importanza della collaborazione con il settore privato, nei porti chiaramente attori commerciali, penso alle società di container, tutta una serie di attori che hanno un ruolo fondamentale e che vogliono, devono collaborare con le autorità per tutto ciò che riguarda la sicurezza. Ha parlato chiaramente di coordinazione sia a livello internazionale sia a livello interno, perché chiaramente se è fondamentale avere questo interscambio con le autorità in altri paesi, le parole delle inchieste, i meeting dai quali è appena arrivato, in cui si parla con i partner stranieri dell'importanza della collaborazione, è anche vero che questa collaborazione deve avvenire a livello interno e sappiamo che all'interno dei nostri porti lavorano una serie di attori, di agenzie che devono lavorare insieme e che chiaramente vanno armonizzate nel proprio operato. Penso che queste siano tutte delle questioni, quindi in realtà non voglio rubare spazio, sono questioni che il tenente colonnello Marra, che so che è appena reduce da una di queste esperienze internazionali in cui non solo si parla ma si lavora per migliorare la coordinazione internazionale, possa parlarcene. Chiaramente la Guardia di Finanza è, direi insieme all'Agenzia delle Dogane, l'attore fondamentale deputato alla sicurezza e al contrasto delle attività illecite nei porti, quindi penso non ci sia persona più indicata a parlarci di alcune dinamiche più nel dettaglio. Tenente colonnello.
Grazie mille, è la prima presentazione che faccio in italiano dopo tanti anni, quindi magari ogni tanto mi verrà a fare qualche parola in inglese. Insomma, facciamo qualche riflessione sul contrabbando. Non è un'attività semplice, cioè per fare contrabbando c'è bisogno di una capacità imprenditoriale, di fatto, c'è bisogno di una rete d'acquisto, di una rete di vendita, delle capacità di stoccaggio e deposito della merce, una rete di distribuzione, rapporti internazionali, conoscere le lingue, di fatto una struttura organizzativa, quindi non è una cosa semplice fare contrabbando. Facciamo un attimino un passo indietro, no? Cos'è il contrabbando? Un fenomeno attuale? No, noi abbiamo una relazione storica, come si chiama, come Guardia di Finanza, proprio come Italia, no? Partiamo dall'immediato dopoguerra, c'era un contrabbando quasi romantico, no? Quello dei film di Vittorio De Sica, quando parliamo abbiamo anche delle statistiche, no? Negli anni 50 il 50% delle sigarette veniva da fabbriche clandestine, quindi contraffatte, nel napoletano. Il 30% veniva da Marsiglia, Gibilterra e Tangeri e il 20% al monopolio di Stato. Nasce nell'area campana, perché ci sia anche l'origine storica, pare che ci fossero alcuni mafiosi siciliani che sono stati confinati in quell'area e iniziano a interessarsi al fenomeno del contrabbando. Cambia, già tra 70 e 73 abbiamo un boom. I pescheggi lasciano il passo agli scafi blu, quindi ci iniziano ad esserci gli scafi blu molto veloci e le prime dichiarazioni, ad esempio Buscetta, fa riferimento già a numeri importanti, 35-40.000 casse di sigarette per ogni viaggio. Quindi iniziano a crearsi delle vere e proprie multinazionali del crimine, che avevano una struttura organizzativa complessa, riuscivano ad investire capitali illeciti e iniziano a fare forme di fidelizzazione. Negli 80-90 cambia ancora, inizia. Fino agli anni 90 erano interessati i golfi di Napoli, Salerno, Palinuro, Ustica, quindi operazioni anticontrabbando molto attive. La Guardia di Finanza aveva un momento, è sempre stata così innamorata di questo fenomeno, la Guardia di Finanza, è sempre stata la nostra passione, quindi dopo inizia a esserci un incremento nel settore adriatico, soprattutto per la vicinanza con le coste balcaniche. Però attenzione, quelle non erano rotte esclusive del contrabbando, cioè nascono come rotte del contrabbando, ma poi diventano rotte anche della droga, degli esseri umani. Dopodiché il fenomeno cambia ancora, diventa più aggressivo, forte. Noi purtroppo abbiamo pagato delle vittime, dei ragazzi che abbiamo perso, ne abbiamo persi due su strada e ne abbiamo persi due in mare. È un contrabbando che ha perso assolutamente quella visione, se possiamo definire, romantica dei film di De Sica, e i danni si vedono. La macchina è la macchina, insomma, in cui questi due militari sono morti, e cambia appunto il rapporto, cambia anche il discorso della... È un contrabbando innanzitutto extraspettivo. Cosa vuol dire extraspettivo? Non passa dai porti in quegli anni il contrabbando. Arrivano con questi motoscafi, arrivano dall'Adriatico, scaricano sulla spiaggia. Io ho sposato una ragazza pugliese, una notte mi sono trovato a cena, gente che raccontava di essere al ristorante e arrivava qualcuno e diceva: ragazzi, chi vuole 50.000 lire? Venite sulla spiaggia a scaricare le casse. Cioè, quello era il fenomeno del contrabbando in quei anni. Dopodiché inizia ad esserci sempre più una penetrazione di mafia, camorra e 'ndrangheta, che in realtà loro hanno monetizzato, cioè hanno avuto degli utili forti sul contrabbando. Cioè la forza di queste organizzazioni nasce anche dal contrabbando, e forse per certi aspetti soprattutto, cioè prima di arrivare alla droga, storicamente era il contrabbando la maggiore risorsa. Dopodiché la professionalità, tra virgolette, del contrabbando diventa utile anche per gli altri flussi criminali. Quindi un intervento legislativo dello Stato forte, un intervento che è regolatore del mercato per quanto riguarda la parte della produzione dei tabacchi, ma anche un'attività di enforcement forte, arginando la diffusione degli interessi delle attività criminali. Quindi adesso arriviamo alla dimensione attuale. Non è più un contrabbando extraspettivo, è un contrabbando introspettivo. Cosa vuol dire introspettivo? Che passa nei porti. Come passa nei porti? Passa con diverse formule. Un container di sigarette, un container contiene più o meno 14 milioni di sigarette, il grande. Il piccolo sarà sui 6-7 milioni di sigarette, più o meno queste sono le misure. Possono passare con un carico di copertura, quindi alcune linee di un carico dichiarato di merce diversa, e poi il container full of cigarette, è pieno di sigarette, oppure come nei sistemi che vi faccio vedere nelle foto, occultate all'interno di altra merce. In questo caso chiaramente i numeri sono diversi, non possono più contare su 14 milioni di sigarette su carico, ma devono scendere, il numero delle sigarette scende, ma non per questo rinunciano, perché è comunque redditizio come settore. Quindi una dimensione del contrabbando italiana, sì, ma riflettiamoci, in realtà anche europea, perché poi il contrabbando possiamo distinguere in Europa due aree di fatti: i porti e le nazioni d'arrivo, quindi l'Italia, la Spagna, Grecia, Malta e Cipro, e poi Regno Unito, Olanda, Germania, Belgio e paesi scandinavi dall'altra parte, che sono luogo di destinazione delle sigarette. L'Italia chiaramente, sì, l'abbiamo detto, ha una funzione strategica. Quali sono i porti maggiormente interessati? Nelle statistiche, insomma, sicuramente Gioia Tauro, Venezia, Ancona, Bari, Brindisi, Genova, La Spezia, Napoli, Palermo e Cagliari. Quindi un fenomeno molto vario che si estende non più sulla dorsale adriatica come era negli anni 90, ma in realtà è penetrante su tutti i porti, i più grandi porti italiani. Adesso io vi do delle statistiche di un progetto che non so se voi conoscete, è il progetto Sun Report della KPMG. Qual è la differenza? Per quale motivo io ve lo cito? Innanzitutto perché è stato un progetto innovativo, perché noi fondamentalmente lavoriamo su logiche di sequestri. la KPMG nel Project Sun lavora sul fenomeno dell'Empty Pack Survey. Cosa vuol dire? Loro sono andati a controllare i pacchetti vuoti. Infatti io poi ho chiesto a questi KPMG, ma quindi voi avete persone che frugano nell'immondizia per cercare i pacchetti vuoti? Sì, abbiamo persone che fanno questo lavoro, cioè vanno allo stadio, vanno alla stazione, controllano nell'immondizia la presenza dei pacchetti vuoti e quindi da lì capiscono se se l'Italia è solo luogo di transito ma anche luogo di utilizzo. In realtà le statistiche degli ultimi report della KPMG di Project Sun ci danno delle informazioni anche sull'utilizzo, dove fondamentalmente nell'area campana, di alcuni particolari tipi di sigarette, non di tutti. Adesso poi andando avanti vi dirò più maggiormente in dettaglio. Nel frattempo c'è anche un quadro di trasporto su strada, c'è la macchina piena di sigarette che arriva, da questo punto chiaramente l'organizzazione è più semplice, oppure c'è il fenomeno del trasporto dei bagagli, quindi trasportando i bagagli, le due valigie piene di sigarette che arrivano dall'est europeo. È un fenomeno che comunque è costante e presente, non avrà i numeri del container di sigarette da 14 milioni, ma comunque è un fenomeno presente. Quindi iniziamo a fare un pochettino di routing. Abbiamo sulla parte del nord-est un traffico che ha una rotta di Russia, Georgia, Bielorussia, Ungheria, Polonia, quindi un flusso diretto, diciamo, che parte direttamente e arriva maggiormente in quella parte, che potrebbe essere anche il trasporto su gomma, potrebbe essere il furgone pieno di sigarette che arriva al confine. Poi distinguiamo una seconda rotta di cui ha parlato già la dottoressa Spada prima, quindi la Grecia come volano, cioè Libia, Egitto, Turchia, ma anche, però questo in realtà sono, io adesso credo di avere una visione leggermente, dopo l'esperienza anche che ho fatto, una visione un po' più ampia, cioè in realtà il luogo di produzione è distante, è la Cina, sono gli Emirati, la Malesia, e arrivano poi magari in Turchia, in Egitto e Grecia, e poi dalla Grecia c'è lo snodo sull'Italia. Due dati molto veloci sui sequestri. Parliamo di numeri di più o meno sui 250 tonnellate nel 2016. Sono numeri distanti dalle migliaia di tonnellate degli anni 90, però sono comunque numeri importanti che attestano soprattutto il fatto che ci sia un'attività repressiva dello Stato, una presenza, un controllo forte da parte dello Stato. Adesso io prima avevo fatto una domanda, mi ero posto da solo una domanda, cioè è un fenomeno italiano, è un fenomeno europeo? In realtà è un fenomeno molto più ampio, è un fenomeno globale. E questa slide, che forse è un po' difficile da vedere, in realtà è preso da un report fatto dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane e dà una dimensione tra partenza e arrivo dei flussi illeciti. Quindi potete vedere, del sotto devo precisare, la banca dati è una banca dati alimentata su base volontaria, quindi non ci sono tutti i sequestri del mondo, però i sequestri che ci sono danno un flusso tra partenza e arrivo. E potete vedere che da esempio la zona dell'Asia Pacific ci sono sigarette in arrivo nel Middle East. Il Middle East spedisce tanto, quindi tutta la parte degli Emirati è una parte interessata da questo fenomeno. Quindi un fenomeno che non è assolutamente italiano o europeo. Chiaramente noi abbiamo una visione di questo fenomeno, ma è un fenomeno assolutamente globale. Adesso per darvi anche l'idea della globalità e dell'ingegnosità del fenomeno, vi ho riportato delle immagini, che poi nella fase tardo pomeriggio non sono sempre utili, no? Perché recuperiamo un po' dell'attenzione. Queste sono degli Hong Kong Customs. Quindi il primo è un sistema di occultamento nelle casse di uno stereo, quindi era un container, un trasporto pieno di casse di stereo. Il secondo sulla destra è un doppio fondo che i colleghi della dogana sono riusciti a trovare, quindi un container apparentemente vuoto, però controllando in fondo c'è un passaggio, se arrivano altre sigarette. L'altra foto in basso, forse con questo riesco meglio, sono dei materassi, quindi materassi imbottiti di sigarette, quindi questo è il contributo. quest'altro dobbiamo leggerlo in questa versione, questa, in questa chiave. Questi sono dei tubi, quindi un carico, noi ci aspettiamo il container, ma in realtà in questo caso è un carico completamente differente, sono dei tubi. La dogana però polacca riesce ad aprire i tubi e tira fuori delle sigarette che erano praticamente non all'interno dei tubi, in realtà proprio erano, queste sono delle sorte di bobine, quindi ricostruiscono la bobina e dentro mettono le sigarette. Questo invece è ucraino, quindi camion di legname, cosa c'ha a che fare con le sigarette? Qui a destra è più chiaro, cioè i tronchi sono falsi, quindi all'interno dei tronchi sono presenti sigarette pronte alla vendita. Pronto alla vita, pronto al contrabbando. Qual era il tasso? Mi sono perso questo. Qui, velocemente, un camion cisterna con un doppio fondo, ma questo, secondo me, la dogana spagnola è molto interessante. Questo è un macchinario pieno d'olio. Quindi, per trovare le sigarette, i colleghi della dogana spagnola sono molto bravi, hanno dovuto prima svuotare il macchinario, ed erano una serie di macchinari tutti pieni d'olio, poi all'interno del macchinario c'erano delle buste con dentro le sigarette impermeabilizzate. L'ultimo, che sono tra i miei preferiti, questo sono tavole di legname, ma questo soprattutto è stato interessantissimo come caso, perché questo è un tunnel. Quindi adesso usciamo un attimo dalla tematica del porto, però questo è un tunnel un po' come quei film delle rapine, quei film del tunnel fatto per scavare. Quindi con questo tunnel riuscivano a portare le sigarette dall'Ucraina all'Unione Europea. Quindi per farvi capire il livello di ingegnosità, il livello di organizzazione che c'è dietro il contrabbando di TLE. Torniamo adesso un attimo all'Italia. Bisogna fare una distinzione netta fra tre categorie. La contraffazione, il contrabbando di marchi noti, che sono alla fine i marchi delle quattro più grosse società del tabacco, fondamentalmente produttori del tabacco, e le Chip White. Quindi, la contraffazione è sempre una tematica che risulta presente. Tra l'altro io poi ho omesso una slide all'ultimo minuto, è stata creata un'agenzia in ambito europeo, si chiama Top Lab, che è capace di analizzare tutti i sequestri di sigarette. Vengono mandati dei campioni a Top Lab, ti può dire se il pacchetto che tu hai sequestrato è stato prodotto con lo stesso tabacco che è stato sequestrato in Spagna, quindi riesce a far risalire la filiera illegale del tabacco. La tematica di Chip White, la dottoressa Spada ne aveva già parlato, cioè molto velocemente, sono sigarette che non hanno mercato legale. Cioè, questa è la verità, cioè sono prodotte in paesi in quei paesi possono essere prodotte, ma non hanno alcun mercato legale. Ci sono dei giornalisti investigativi che hanno fatto delle analisi sul Jilling e non trovavano, ad esempio in Ucraina, alcun negozio che vendesse questo genere di sigarette. Quindi nascono per essere di fatto contrabbandate. Qual è il problema? Che essendo delle produzioni illegali, fino a quando non escono dalla filiera legale, non possiamo far nulla, non possiamo far nulla, li possiamo monitorare, ma non abbiamo in realtà la possibilità di sequestrarle. Mentre sulla contraffazione il sequestro è immediato, sulle sigarette che sono dichiarate con questi brand che sono ormai diventati noti, non possiamo far nulla. Guardiamo un attimo quanto impattano. Quindi i TLE abbiamo una grossa, bassissima ormai incidenza dei marchi contraffatti, ma un'alta incidenza delle Chip White. Quindi il rapporto Chip White marchi genuini, con una presenza sul totale, diciamo, delle sigarette, quindi abbiamo delle presenze importanti, siamo sul 60-70%. Allora, inizio a sintetizzare un pochettino. La lotta al contrabbando, la Guardia di Finanza. Questi sono i nostri numeri per l'anno 2016. A me di questa slide colpisce tendenzialmente un dato, che è quello sui mezzi terrestri e navali sequestrati, che dà un po' l'impatto, no, su le indagini, quanti mezzi, quanto venga di fatto, insomma, coinvolto in termini di risorse, diciamo, strumentali. Adesso noi facciamo cooperazione internazionale, io mi occupo di questo, di cooperazione internazionale nell'ambito del contrasto al TLE. Lo facciamo su tre fronti in pratica. Lo facciamo con la cooperazione di intelligence, lavorando con tutti i soggetti, i nostri organi collaterali della dogana, della polizia, la guardia di finanza, la sua duplice natura di forza di polizia, ma allo stesso tempo fa parte dell'amministrazione doganale italiana. Poi abbiamo la cooperazione amministrativa, che la facciamo su base di accordi bilaterali o tramite l'Ufficio Europeo della Lotta Antifrode, e poi la cooperazione di polizia, che può essere in ambito europeo sul fronte Europol, ambito più ampio sul fronte Interpol. In più la Guardia di Finanza ha una rete di esperti ufficiali di collegamento, sono 18 e sono situate in diversi contesti, insomma copriamo un'area molto, molto ampia. Quello che, un ultimo punto, non voglio andare troppo nel tecnico, ci sono delle operazioni, si chiamano operazioni doganali congiunte, Joint Customs Operation, possono venire fondamentalmente da 3-4 organizzazioni internazionali, possono venire dal Consiglio d'Europa con il CCWP, Customs Cooperation Working Party, un'altra fonte, l'OLAF, l'Ufficio Europeo della Lotta Antifrode, e l'Organizzazione Mondiale della Dogana. Cosa fanno, perché non lo faccio più, scusate il lapsus, cioè facilitano lo scambio di informazioni fra agenzie di law enforcement deputate al contrasto del traffico di TLE. Allora, io volevo soffermarmi su una, in realtà ne ho citate due, ma mi soffermerò solo su una, sull'operazione Gryphon 2. Perché? Perché ha dato una visione molto ampia del fenomeno. Da questo punto di vista è stato chiaro due cose. Innanzitutto la presenza, abbiamo detto, dell'organizzazione, cioè spedizioni di container di sigarette che fanno letteralmente di chip white, fanno letteralmente il giro del mondo, cioè partono dall'Asia, transitano in Europa, vanno in America, nella zona dei Caraibi, Arabia Saudita, ritornano in Asia. Quindi un'organizzazione complessa che ha interessi forti, un network in tutto il mondo, aspettando solo il momento per uscire da quella che è la rotta, tra virgolette, fisiologica, per andare nel patologico, cioè la diversione. La seconda cosa che ha evidenziato Gryphon 2 è il fatto che le free trade zones, le zone franche, sono spesso usate per traffici illeciti. È chiaro che la free zone nasce con delle esigenze nobilissime, quelle di facilitare il commercio, fornisce dei vantaggi di ordine fiscale, ma allo stesso tempo alcune volte le organizzazioni criminali approfittano di queste vantaggio di una mancanza di controllo per in qualche modo sfruttare queste aree per traffici illeciti. La terza cosa che ha evidenziato Gryphon 2 è stato il fatto della spedizione di container di sigarette per numeri importanti in zone di guerra e zone a rischio. Perché in zone di guerra, zone a rischio, zone sensibili? Perché lì era più difficile monitorare, questo è il senso, cioè nel momento stesso in cui, faccio l'esempio, il container arriva in Libia, per me diventa più difficile controllarlo, quindi, oppure in paesi in cui c'è un clima ancora peggiore di instabilità politica o proprio con zone di conflitto, in questo caso diventa sempre più difficile e complicato monitorarlo. Un'ultima slide su quello che potrebbe essere il futuro della lotta al contrabbando. C'è un protocollo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che è entrato in vigore, è stato approvato a novembre del 2012, è entrato di fatto in vigore, l'Italia immagino lo possa ratificare a breve, però qual è la parte più importante? Sono tre elementi. La prima è un sistema di tracciabilità delle sigarette, quindi tutte le sigarette dovranno, quando entreranno in vigore, essere tracciate. Controllo, arriva il pacchetto di sigarette, io devo riuscire a vedere da che stabilimento è uscito, quando è stato prodotto e da che stabilimento è uscito. Connessa a questo, il secondo elemento è quella della due diligence, quindi il produttore di sigarette deve essere in qualche modo responsabile rispetto a quelli che sono gli acquirenti, quindi deve riuscire a poter monitorare. E la terza cosa, è uno strumento importante, è che è una parte di cooperazione internazionale, perché ci sono alcune nazioni che magari non sono coperte da accordi bilaterali. Quello è uno strumento specifico sul contrasto al traffico di TLE e potrebbe aiutare molto in termini di cooperazione internazionale. Grazie.
La ringrazio molto, veramente una splendida presentazione, delle slide tra l'altro meravigliose, foto molto interessanti.
Prima di passare all'intervento del professor Caligiuri, in realtà prima Mario mi chiedeva amichevolmente: Lorenzo, di che cosa vuoi che parli? Io gli ho detto: un cavallo di razza non si imbriglia, ti lascio in sostanza carte blanche. In realtà lui chiederei poi una chiosa conclusiva in cui con la sua capacità di sintesi, di analisi, ci faccia capire quelli che sono i trend generali del momento e futuri. Però proprio perché voglio che sia una chiosa conclusiva, aprirei prima al pubblico per un due o tre domande veloci per i tre speaker, e poi quindi poi dopo passerei al professor Caligiuri. Quindi una?
Sì. Sì. Due o tre domande io in realtà.
Ecco, no.
Ne faccio una.
Una. Grazie.
Una è una curiosità. Allora, le due criticità di fondo evidenziate, diciamo, da questo convegno, no? L'interfacciamento dei vari soggetti interessati alla prevenzione, no? Del fenomeno e quindi al contrasto, e il personale, formazione e quantità, e qui mi leggo anche ai linguisti cosiddetti citati precedentemente. Allora, vabbè, adesso sono dentro, qui c'è anche un ufficiale superiore della Guardia di Finanza, gli esempi, sa bene le storie, no? Di quanto si parlano e come si parlano le forze dell'ordine, parliamo a livello nazionale, no? Diciamo i soggetti interessati in generale, no? Piccole riserve, pensiamo al servizio navale della Guardia di Finanza, chi metteva le barchette per strada, eccetera, le pilotine. Quindi, voi pensate si arriverà a forme, diciamo, adeguate di interfacciamento e quindi di comunicazione tra le forze dell'ordine? Faccio le domande cattive. Poi, personale, taglio brevemente, cronici limiti derivanti dal bilancio dello Stato, no? Quindi, incrementare il personale, formarlo, eccetera, eccetera, eccetera.
Certo.
Ovviamente queste evidenziazioni sono fondamentali, sono importantissime, ma anche qui, quant'è che parliamo? Adesso si assumeranno 1000 poliziotti, come li formeremo, chi sarà? I linguisti è una cosa importante, qua si è parlato di non so, autorità portuali, comunque privati. Ora, i linguisti però chi, come, quando, quali dialetti, cingalese, inglese, serbo-croato, dove, quanti saranno e che fiducia si... Cioè, qua c'è un magistrato, immaginate il magistrato, no? Quindi già voglio dire, in udienza, no, avere un linguista che adeguatamente traduce, non parliamo poi dei dialetti, no, del mandarino e del cantonese, quindi ecco questo, una risposta, alcune considerazioni su questo. Non posso non chiedere però a voi, in particolare al dottor Del Prete, cioè, tutte queste attività di diciamo, prevenzione e contrasto sono dispendiose? Io non voglio fare domande suggestive, vorrei magari una risposta lucida, non asettica, ma con tutti i sequestri, compresi 716 automezzi e natanti della Guardia di Finanza nel 2016, no? Di sostanze stupefacenti, restiamo agli stupefacenti, ma anche le sigarette, ma gli stupefacenti sono cespite, no? Noi le organizzazioni criminali e tutto il côté, diciamo, del terrorismo, del malaffare, della corruzione, della crescita economica e finanziaria di queste organizzazioni, le colpiamo o le scalfiamo soltanto? Un'ultima piccola cosa,
veramente ultima, perché
lo Stato Città del Vaticano, la freccina del tracciamento delle rotte, perché la freccina lì arrivava allo Stato da Tarvisio, insomma dal confine nordorientale, dalla Slovenia?
Grazie.
Me lo spostate voi?
Sì, raccogliamo un altro paio di domande, sì. Poi... Prego.
La domanda per il tenente colonnello, volevo chiedere il ruolo che può avere il dark web nel contrabbando di sigarette. C'è un ruolo importante come quello nel contrabbando di armi? Se non lo ha, se lo può avere, quali sono i mezzi per contrastarlo?
Sì. Abbiamo un'ultima domanda? Abbiamo compensato, sì, erano 5-6 qui, quindi per. Partiamo magari in questo ordine, tenente colonnello, inizia lei a scalare.
Prima il Vaticano.
Sempre primo, sempre primo.
Di spirito, insomma.
Vista la location anche.
Tanto, insomma, voglio dire, non è che alcuno che perché Life parliamo di interfacciamento, autorità bancaria, finanziaria, controllo, no, riciclaggio, c'è stato qualche cosa in passato, mi sembra, Ioro, no?
No, guarda, io però faccio
la location non è consona,
non mi risulta, non so, da questo sul utilizza flussi in quindi
era verso Roma, non è il Vaticano,
no, la cooperazione inizio sul primo punto, la cooperazione della Guardia di Finanza sulle sigarette ha, essendo un ruolo molto riconosciuto sia dalla legge 121 nella competenza in maniera economico-finanziaria, non abbiamo problemi di coordinamento, abbiamo un dispositivo integrato Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, all'atto insomma al valico per capirci, dopodiché le funzioni sono anche marcatamente investigative della Guardia di Finanza, non abbiamo problemi da questo punto di vista di coordinazione, ma soprattutto con le forze di polizia, assolutamente no, insomma sul TLE. Guardi, il personale, io adesso non entro nel merito, però guardi che io sono sinceramente, secondo me fa molto di più in termini di stanziamento personale la ratifica di uno strumento internazionale in termini di efficienza che non l'aumento di 100 persone o 200 persone, cioè questo dobbiamo parlare, il futuro non può essere l'omino che aumentiamo, insomma, che mettiamo lì, il futuro sono gli strumenti di cooperazione internazionale, i sistemi di tracciabilità, quindi sì, importante sicuramente il personale, ma quello che è importante a maggior ragione è il fatto di proiettarci come nazione su contesti più ampi, insomma, quello dei trattati internazionali potrebbe essere sicuramente una soluzione. Sui linguisti non rientro, sul dark web, in realtà io sono preoccupato anche dal web, cioè non solo dal dark web, la prima problematica in realtà è quella del web. Perché non l'avevo messo, ma ad esempio nell'Operation Gryphon 2 c'era tutta una parte legata agli acquisti TLE sul web. Quindi la prima problematica più che il dark web è proprio sugli acquisti, con server locati in paesi difficilmente, diciamo così, non troppo collaborativi, e quindi un commercio online di sigarette che poi vengono necessariamente poi chiusi nella parte dell'interfaccia italiano da parte della Guardia di Finanza tramite le nostre unità specializzate o dalla Polizia Postale. Sul Darknet io non ho in questo momento degli elementi o delle statistiche, quindi però insomma non mi sorprenderebbe insomma di trovare anche dei riferimenti sul dark, però in questo momento non ho dati statistici su questo.
Parto dal darknet solo per fare io un'aggiunta, ovviamente non mi riferisco al TLE, ma invece ci sono dei segnali molto preoccupanti che riguardano traffici sia di droga che di armi attraverso lo strumento del darknet, che sta diventando ovviamente diciamo uno strumento molto veloce, soprattutto criptato, per realizzare traffici illeciti con il minimo rischio sostanzialmente. Questo quindi diciamo, è un dato da questo punto di vista preoccupante, peraltro alcuni scambi riguardano soprattutto le droghe cosiddette sintetiche che vengono praticamente smerciate sul dark web e che diciamo hanno non sempre diciamo non rientrano sempre in un circuito controllato dalla gente organizzata, ma anche da singoli gruppi diciamo che trovano molto conveniente peraltro la vendita di queste droghe diciamo sono quindi da questo punto di vista molto remunerative. Quindi è un problema anzi affrontato a livello internazionale, mondiale, perché effettivamente è un problema serio che riguarda anche le armi. Vengo invece alle altre questioni. Beh, quella diciamo del personale dei linguisti io diciamo, assolutamente la condivido. È chiaro che la sicurezza diciamo, richiede sicuramente maggiori investimenti, richiede maggiore professionalità. E certo, diciamo, se vogliamo limitarci al nostro paese, è ormai da qualche anno che da questo punto di vista diciamo, gli investimenti in questo settore diciamo, sono sicuramente non sufficienti. È vero quello che dice il tenente colonnello, che ovviamente in una società moderna vale moltissimo anche diciamo, l'utilizzo degli strumenti tecnologici, ma l'utilizzo appunto degli strumenti di cooperazione, però è chiaro che l'elemento umano da questo punto di vista è molto importante. Sui linguisti, beh, questo è un problema che noi abbiamo avuto soprattutto per molte indagini di rete transnazionale, in particolare per il terrorismo. C'è un problema, uno, di reperibilità dei soggetti, perché spesso diciamo, le lingue sono tante, i dialetti sono tanti, eccetera, di affidabilità. Quindi c'è stato questo problema serissimo anche in alcuni processi che sono stati svolti, dove alcuni soggetti hanno, diciamo, addirittura hanno avuto timore di tradurre alcune conversazioni intercettate o alcune situazioni, o in alcuni casi sono rivelati praticamente collusi o in qualche modo vicini a questi soggetti. Quindi è un problema serissimo questo, perché è un problema, diciamo, che ovviamente ha come effetto quello di inquinare o di diciamo, portare fuori strada o l'organo inquirente o addirittura l'organo giudiziario nella fase poi del contrasto giudiziario. Ritengo però che diciamo, rispetto a questo argomento ci sono fatti molti passi in avanti, un po' perché, come al solito, noi italiani siamo semmai poco, diciamo, abbiamo poche risorse, però abbiamo molta inventiva. Io ricordo un po' sempre di anni fa una delle principali questioni che andammo a porre all'epoca ministro dell'Interno Pisano col procuratore della Repubblica di Napoli, col procuratore nazionale, fu proprio questa. Cioè, noi abbiamo bisogno di persone che diciamo, dobbiamo utilizzare per l'arabo o per altre lingue quando facciamo le nostre indagini per capire questi cosa dicono, perché spesso utilizzano dialetti, eccetera. E si disse: guardate che il modello americano è un modello, diciamo, da utilizzare, perché gli americani avevano praticamente all'indomani dell'11 settembre assoldato, scusatemi il termine forse poco tecnico, comunque utilizzato un sistema di contratti con una serie di soggetti che avevano conoscenze dell'arabo, semmai erano di origine arabo, ma pensate, quello è un paese così grande dove abbiamo ovviamente una provenienza di etnie diverse. E avevano da subito messo al fianco degli operatori e quindi degli ufficiali di polizia e di intelligence soggetti che potessero dare questo contributo. E talvolta noi abbiamo, lo dico perché questo è avvenuto in alcune indagini, avuto anche questo contributo da parte di questi soggetti, ma abbiamo dovuto, e questo era giustissimo quello che ha detto, testare questi soggetti per un certo periodo, cioè prima di utilizzarli poi seriamente, semmai abbiamo utilizzato, come potete ben pensare, questi soggetti. Diciamo che oggi abbiamo una sorta di elenco che viene utilizzato a livello nazionale, sono pochi, ovviamente non sono molti, parlo soprattutto delle indagini di terrorismo, ovviamente, quindi anche all'interno di strutture come queste noi dovremmo avere persone assolutamente affidabili. È chiaro, diciamo, gli sforzi devono essere fatti, non c'è dubbio sotto questo punto di vista, però l'idea di essere ancora un paese che utilizza vecchi strumenti, eccetera, direi che può essere considerata un'idea del passato. Cioè, l'Italia ha fatto molti passi in avanti, anzi vi dico che da un punto di vista, e questo lo può confermare anche il colonnello, in queste indagini transnazionali noi italiani, mi riferisco in particolar modo a le forze dell'ordine in primis, spesso veniamo chiamati a testimoniare quali sono state le nostre esperienze, a mettere in evidenza qual è la nostra legislazione. Ultima domanda, che era quella sull'effettività del contrasto e l'efficacia. Ovviamente in questa sede io non ne ho parlato, ma una delle novità delle indagini degli ultimi 10 anni, possiamo dire, ma degli ultimi anni, è quello di far andare parallelamente all'indagine sul contrasto al fenomeno del narcotraffico, per esempio, o in generale delle mafie, le indagini tipo patrimoniale. Cioè, noi abbiamo oggi degli strumenti che ci consentono da subito di acquisire patrimoni illeciti e di confiscare questi patrimoni alle mafie e ai narcotrafficanti in particolar modo, che ovviamente hanno delle disponibilità economiche spesso superiori a quelle delle organizzazioni mafiose. Voi pensate poi che le organizzazioni mafiose spesso si servono addirittura di veri e propri broker che vivono nelle varie parti del mondo, in particolar modo tra virgolette a Dubai, se vogliamo individuare uno dei posti dove si trovano, e che lavorano per varie organizzazioni criminali. Cioè, le organizzazioni criminali non hanno più necessità di mettere in gioco propri uomini, ma si rivolgono a questi soggetti che hanno un passato e una organizzazione, una struttura tale da poter lavorare loro per le mafie e far guadagnare le mafie, ma allo stesso tempo guadagnare anche loro. Ebbene, quindi lo strumento vero di contrasto rispetto a questi fenomeni è poi quello del contrasto di tipo patrimoniale. Noi abbiamo una legislazione tra le prime al mondo, che stiamo proponendo a vari paesi europei ed extraeuropei, perché questa legislazione, come dicevo all'inizio, è una legislazione che ci consentirà, poi veniamo però al problema della gestione dei beni confiscati, che quello è un altro, ci consentirà di recuperare quei danari che, secondo proposte che la magistratura in particolar modo va facendo da anni, devono essere utilizzati proprio per finanziare coloro i quali si occupano di sicurezza, di indagini e di contrasto al crimine organizzato. Cioè, quei beni che poi devono essere rivenditi devono essere riutilizzati proprio in questo senso, e questo deve essere praticamente il futuro della lotta al crimine organizzato e al terrorismo. abbiamo quindi un problema poi di gestione, perché voi sapete che abbiamo un'agenzia dei beni confiscati che è una struttura anche questa abbastanza nuova nel panorama internazionale, che però va, in questi giorni si parla, diciamo, riformate, e soprattutto vanno snellite le procedure, cioè ci deve essere la possibilità di rivendere questi beni, di riutilizzarli e di mettere a disposizione di chi ha necessità, nel particolar modo le forze dell'ordine e i servizi di intelligence, per realizzare appunto questa attività di contrasto sempre maggiore. E questo, diciamo, il futuro. Noi non possiamo più pensare di combattere le mafie, in generale le organizzazioni criminali, soltanto attraverso lo strumento repressivo classico, né possiamo pensare che le mafie siano quelle di un tempo, cioè ancora quelle con la lupara, si diceva, e con la coppola. Le mafie sono da tempo mafie imprenditoriali, sono, diciamo, soggetti che purtroppo hanno inquinato l'attività imprenditoriale, che hanno fatturati talvolta pari a quelli di stati, diciamo, della grandezza del nostro. Quindi la situazione è preoccupante da questo punto di vista. Da questo punto di vista direi che mentre l'Italia ha una consapevolezza estrema, derivante purtroppo dal vissuto, da quella che è stata la nostra esperienza dal dopoguerra ad oggi, molti paesi, anche civilizzati, mi riferisco per esempio alla Gran Bretagna, mi riferisco, diciamo, alla Spagna, non hanno la stessa consapevolezza e purtroppo stanno raccogliendo, poi c'è tutta l'area balcanica, stanno raccogliendo capitali che noi segnaliamo come capitali illeciti, che però loro, diciamo la verità, non si accorgono o fanno finta di non considerare tali. Questo è il problema ulteriore, perché oggi viviamo in una società globalizzata, probabilmente il contrasto solo nel nostro paese è relativo, perché ormai queste organizzazioni non investono più solo nel nostro paese i proventi dell'attività illecita, le investono anzi altrove. Quindi se tu non hai, quello che diceva il Corrente, un'ottima cooperazione in questo senso, se tu non fai comprendere a questi paesi che devono adottare strumenti al pari di quelli che abbiamo approvato noi in Italia negli ultimi decenni, e allora la lotta, diciamo, alla criminalità sarà un problema probabilmente italiano o di qualche altro paese europeo, ma non sarà un problema globale.
Che se volevi aggiungere?
Faccio un commento sulla sorveglianza sussidiaria, sulle competenze linguistiche. Il fatto che ci siano alcune realtà portuali ad aver adottato questo tipo di iniziative, e perché sicuramente è simbolo dell'esistenza di un'esigenza particolare. Citavo prima le aree di aggregazione che si sono notate. Si è emerso durante alcuni controlli che fanno anche le autorità portuali, quindi il reparto di sicurezza delle autorità portuali, quindi della sorveglianza sussidiaria, che forniscono un aiuto alle dogane, alla polizia di frontiera, alla guardia di finanza, che questo gap linguistico non permette il riconoscimento di alcune situazioni che poi in realtà favoriscono, può essere un contrabbando di tabacchi lavorati esteri, un traffico di stupefacenti, un'immigrazione irregolare. Per l'immigrazione irregolare, lo troverete anche nel report, si è notato che spesso quelle poche persone che riescono a nascondersi in camion telonati piuttosto che container, in realtà sanno già dove puoi andare una volta. Se noi immaginiamo realtà portuali come Genova, Trieste, che sono molto grandi, il fatto che poi le videosorveglianza riesca a individuare queste persone che escono dal porto in maniera, come se sapessero, se conoscessero già quelle realtà, vuol dire che c'è un qualcosa di organizzato dietro. L'importanza, la possibilità di poter individuare, identificare queste situazioni, anche superando questo gap linguistico, sicuramente un valore aggiunto. E se rimane soltanto un'iniziativa di alcune realtà portuali, sicuramente può avere meno efficacia rispetto ad un'iniziativa a livello nazionale. Quindi sicuramente poi tutte le lingue, in realtà questo è sicuramente difficile, però ecco.
Sono mirate, io so che vengono dei cingalesi, in quella zona, quel porto, mi fegliote i linguisti cingalesi.
Sì, cioè, nel senso, i trasportatori provengono da migliaia di nazionalità, dall'area balcanica,
l'immigrato.
Certo, ovviamente non si può pretendere che la sorveglianza sussidiaria. Ci sono delle aree, per esempio, i porti sono dotati per esempio di alcune aree dove per esempio c'è un servizio doccia, un servizio di rifornimento per i trasportatori in sosta. È lì che è il punto vulnerabile, è il momento vulnerabile, soprattutto perché la sosta può durare anche una notte o due notti, dipende dalle esigenze della spedizione. È lì che scatta la vulnerabilità potenziale, ecco. È lì che scatta il rischio. Quindi è normale, ci sono le ronde della sorveglianza sussidiaria dell'autorità portuale, però se c'è un gap linguistico, molte volte la telecamera puntata sul reparto doccia non è molto efficace, ecco. Quindi in maniera molto.
No, sacrosanto. A questo punto
Io volevo fare una precisazione, cioè aveva ragione lui, perché in realtà la freccia puntava a Città del Vaticano, ma per errore, perché è la stampa automatica della piantina che dava Roma e Città del Vaticano, ma non c'è nessuno, ha ragione lei.
Incidente diplomatico alla Gregoriana evitato, passerei la parola per la chiosa conclusiva al professor Caligiuri.
Grazie. Grazie molto, buona serata. Sono molto grato al professor Vidino che mi ha dato la possibilità di studiare e di riflettere questo pomeriggio. Il professor Vidino, come sapete, è uno dei massimi esperti internazionali di deradicalizzazione e si occupa a largo spettro di una serie di fenomeni che poi sono tutti intrecciati. Allora, il report che questa sera abbiamo ascoltato ha molti meriti. Cerco di individuare quelli principali. Il primo è che pone al centro delle riflessioni politiche, culturali, economiche e anche scientifiche il tema del mare, il tema dei porti. Poi in un paese come il nostro, che seppur circondato da tre lati dal mare è profondamente amarittimo. Non a caso nella breve storia del futuro, Jacques Attali, nella postfazione all'edizione italiana, ritiene che il futuro del nostro paese debba seguire due direttrici precise, quelle di due grandi repubbliche marinare, quella di Venezia in direzione dell'Oriente e quella di Genova in direzione del Sud America. Ora, la competitività nazionale è fortemente legata al tema della sicurezza. E così come lo sviluppo può venire dal mare, anche i pericoli possono provenire dal mare. E la sicurezza a sua volta è direttamente collegata con l'interesse nazionale. E la sicurezza è un tema molto ampio, molto complessivo, che riguarda in prima battuta le forze dell'ordine, i militari, la magistratura e anche il settore dell'intelligence. Ora, il secondo merito è che questo non è un'elaborazione teorica, ma è uno studio sul campo, che è durato un anno e mezzo, che ha coinvolto esperti, operatori del settore, e poi si conclude con raccomandazioni concrete, che cercano di conciliare i due aspetti decisivi di quello che si svolge all'interno dei porti, la sicurezza da un lato e dall'altro le esigenze commerciali. Il terzo merito di questo studio è che rappresenta un primo passo per una riflessione più ampia, dove si possano analizzare con serenità e nella lunga durata, non tanto nell'immediatezza, i rischi e le potenzialità, che sono come sempre intimamente collegati. La dottoressa Clarissa Spada, che è stata molto brava e puntuale, ci ha detto all'inizio che la sicurezza impatta direttamente sulla competitività nazionale. Pensate per esempio a quanto impatta un attentato terroristico sui flussi turistici di una nazione. E i traffici hanno anche un collegamento immediato col danno erariale. È stato calcolato che nel 2016 nell'Unione Europea sono stati evasi 10 miliardi di imposte, solo nel nostro paese 809 milioni. I crimini, abbiamo visto, sono interconnessi. Chi si occupa di tabacchi, di armi, di droga, lo fa anche per quanto riguarda il traffico clandestino e può essere collegato con il terrorismo. A questi indicatori aggiungerei anche le tecnologie del dual use, perché possono essere un bene, può essere utilizzato sia in una direzione che in un'altra. La dottoressa Spada ha effettuato due focus, uno sui tabacchi e l'altro sulla cocaina. Quello sui tabacchi, che riguarda, come ci ha spiegato il colonnello Marra, sia il contrabbando e la contraffazione nelle due varie versioni, e ha ripreso fiato negli ultimi anni. Ma questo conferma anche una ricerca effettuata negli Stati Uniti d'America, che mette in stretta correlazione la crisi economica col consumo illecito di sigarette. le rotte sono diverse, e se c'è quella, sia quella nordafricana che riguarda i porti del Tirreno, e quella balcanica che riguarda l'Adriatico, e sono coinvolti praticamente tutti i principali porti italiani. Leader in questo sembra essere la Camorra, storicamente ha un'expertise per, in questa direzione, ma è molto attiva la Sacra Corona Unita, per quanto sono coinvolti i porti pugliesi, la mafia se ne occupa poco, mentre l'Andrangheta, diciamo, lascia campo libero in questa direzione, forse perché è impegnata in altro, appunto impegnata principalmente nel traffico della cocaina, dove l'Andrangheta è leader a livello mondiale. E la dottoressa ha citato due operazioni come la New Bridge e il Buon Gustaio, ed è proprio il giudice Nicola Gratteri, il procuratore della Repubblica di Catanzaro, un magistrato al quale ogni italiano deve qualcosa, che nel suo ultimo libro, che si chiama Fiumi d'Oro, ha tracciato proprio un quadro preciso di come attraverso il traffico della cocaina l'Andrangheta è diventata non solo una potenza criminale mondiale, ma una potenza finanziaria mondiale. La dottoressa Spada poi ci ha ricordato il fenomeno degli operatori portuali infedeli. Questo conferma la esistenza, la pervasività, la pericolosità della cosiddetta area grigia. E come sa meglio di me il dottore Del Prete, l'Andrangheta, la Camorra, la mafia non sarebbero nulla se non avessero al loro fianco imprenditori, amministratori, commercialisti, bancari, avvocati, tutta questa area grigia che rafforza e rende così difficilmente aggredibile le organizzazioni criminali. Quindi questa capacità di infiltrazione che è come l'aria. Ora si conclude questo studio con delle raccomandazioni preliminari che sono particolarmente puntuali. La prima è la cooperazione internazionale, in modo tale che si mettono in relazione i punti di arrivo con quelli di partenza. A questo riguardo, per esempio, per quanto attiene alla contraffazione, gli accordi con la Cina sono particolarmente necessari e importanti. Si è citato quindi poi il passaggio sull'intelligence, che è, sappiamo bene come siano difficili le collaborazioni per quanto riguarda l'intelligence a livello internazionale. Però teniamo conto che dall'utilizzo dei sistemi di intelligence si può confermare o anche cominciare a invertire la simmetria tra poteri legali e poteri illegali, che, come diceva Eckhard Werterbach, il direttore dell'intelligence tedesca nel 1999, prefigurava il XXI secolo come un periodo che sarebbe stato caratterizzato da una lotta senza quartiere tra stati legali e poteri criminali. L'intelligence, come è noto, è lo strumento aggiuntivo e il valore aggiunto degli stati per contrastare l'illecito, e in parte si gioca sullo stesso terreno, perché c'è l'intelligence convenzionale, quella delle forze di polizia, c'è l'intelligence non convenzionale, e quindi è un'area interessante e necessaria da esplorare. Quindi le azioni di contrasto puntuali, mirate, chirurgiche sono fondamentali, e la metodologia operativa più efficace potrebbe essere, in un certo senso, in parte, l'attività di intelligence, che richiede quindi una raccolta informativa a monte. A questo riguardo, a proposito di capitale umano, va sviluppata una cultura della raccolta informativa insieme alle capacità linguistiche, che sono fondamentali. Questo è molto importante. Allora, esistono delle reti intergovernative di intelligence, e quindi, in analogia con l'esperienza antiterrorismo, che si potrebbe sviluppare anche per i porti a livello di Unione Europea, e operare all'interno della direzione Intelligence EOMS INT, che è collocata all'interno dell'European Action Service, oppure il Centro Intelligence INSENT, sviluppando una capacità unica di analisi e di intelligence. tenendo conto che il settore marittimo ha dinamiche specifiche e richiede esperienze e conoscenze particolari. Allora, l'altro punto che ha toccato la dottoressa Spada è la cooperazione interna, quindi è ovvio che la cooperazione esterna richiede preliminarmente una cooperazione interna efficace, quindi tra le polizie di frontiera, l'agenzia delle dogane e la guardia di finanza. Il terzo punto che ho anticipato, quindi il capitale umano, più forze di polizia, però è vero, il numero può essere relativo, c'è bisogno di qualità, c'è bisogno di personale che sia particolarmente preparato rispetto a questi aspetti, quindi capacità di analisi, di intelligence, capacità linguistiche, e poi la sorveglianza sussidiaria, molto importante, e infine il tema delle tecnologie scanner. Certo, andare a individuare un container sospetto anche con le metodologie di camuffamento che ci ha spiegato il colonnello Marra prima, è come trovare un ago in un pagliaio. Vai a trovare il container giusto tra i 7-10 mila che sono contenuti all'interno di una nave, e quindi queste raccomandazioni sono particolarmente interessanti. Allora, cosa ci ha detto poi il dottore Del Prete? Ci ha ricordato che il porto è il luogo privilegiato dei traffici illeciti, è un luogo di rendita economica, ma anche un luogo dove si esercita il potere nel territorio, ed è anche un luogo di potere dell'informazione, che si viene a conoscenza di informazioni che possono essere scambiate, sono merci di scambio anche per altro, anche per rafforzare il potere criminale dell'organizzazione. La capacità camaleontica e di anticipazione della criminalità viene dimostrata anche dal fenomeno del porto di Gioia Tauro, che era stato definito in sentenza il porto di Coca Tauro, il porto della cocaina, e quindi i successivi controlli che si sono accentuati all'interno del porto ha indotto l'Andrangheta a spostare verso altri porti italiani e non solo italiani il proprio traffico. Infatti, il crescente trend di sequestri di droga confermano che c'è stata un'accurata preventiva attività di intelligence e che con collaborazioni proficue tra le forze di polizia e le agenzie istituzionali. E il fenomeno ovviamente mondiale ed europeo. Se noi pensiamo, ecco, vediamo come si sono spostati i traffici, nel 2015 la cocaina sequestrata nel porto di Anversa è stata 9 volte pari a quella sequestrata in tutti i porti italiani, nel porto di Rotterdam 2,5 volte rispetto ai porti italiani. Per dare un'idea delle dimensioni, Anversa è superiore 21,5 volte rispetto ai sequestri avvenuti a Gioia Tauro, e Rotterdam supera di 6,3 volte i sequestri a Gioia Tauro. Non a caso, come ci ha ricordato il dottore Del Prete, l'Andrangheta è presente ad Anversa, è presente a Rotterdam, è presente a Genova e quindi è presente in questi porti. Quindi l'immagine però quindi è diversa. Quindi il procuratore della DDA di Reggio Calabria, Lombardo, ci ricorda per esempio che l'Olanda è il paese europeo che più attrae le cosche per la mancanza di specifiche normative antimafia. Nicola Gratteri dice sempre: nel resto del mondo ci sono, quindi è come ha detto
alcuni paesi che non hanno neppure il reato, l'associazione per il delitto.
E quindi vedete come ci ha detto il dottore Del Prete, e quindi c'è questa facilità di azione, quindi ci sono i regimi fiscali molto favorevoli e c'è la possibilità di riciclare il denaggio nei paradisi fiscali. Ora, interessante è anche l'approfondimento tra il mercato dell'illecito, il terrorismo e la criminalità, e nei porti si verifica la cosiddetta ipotesi di convergenza tra terrorismo e criminalità. Ci sono due esempi che possono essere interessanti. Il primo è il traffico delle opere d'arte. I reperti archeologici trafugati dall'ISIS, affidati al trasporto della criminalità cinese e scambiati con l'Andrangheta per armi. Il secondo esempio sono questo, che è molto interessante, che richiama anche un'osservazione che ha fatto prima il colonnello Mar. Le sigarette partono dagli Emirati Arabi, dopo un passaggio nei porti europei raggiungono la Libia. È una spedizione apparentemente antieconomica, però è un escamotage per introdurre sigarette nel mercato legale, e parte dei profitti di questa attività illecita potrebbero essere utilizzati per attività terroristica. Allora, il dottore Del Prete ci ha ricordato pure che è indispensabile la cooperazione internazionale. Le notizie ci sono, però vengono sempre interpretate dopo, come è successo con l'11 settembre. E il dottore Del Prete ci ha ricordato, per esempio, che un marocchino arrestato a Napoli nel 2003 perché era in contatto con i trafficanti di droga, nel 2004 è stato uno dei protagonisti dell'attentato a Madrid. Poi, sulla cooperazione nazionale. Sulla cooperazione nazionale ha evidenziato due punti significativi. Il primo, la condivisione dei dati attraverso dei database per favorire la circolazione delle informazioni. Ma poi il dottor Del Prete ha toccato un altro punto ancora più significativo, la collaborazione tra pubblico e privato nello scambio delle informazioni. E ha fatto una proposta che credo sia molto interessante, quella di cercare di estendere per analogia la legislazione antiriciclaggio che riguarda per esempio le banche e gli intermediatori finanziari con gli operatori delle portuali, in modo tale che vengano segnalate le operazioni sospette. Così come, in analogia con quello che è successo negli aeroporti dopo l'11 settembre, anche nei porti, non nello stesso modo perché le modalità operative sono diverse, però un'accentuazione dei controlli potrebbe essere utile. Quindi è interessante, sono molto interessanti queste proposte e l'analisi che il dottore Del Prete ci ha rassegnato. Il colonnello Marra invece è partito dall'analisi del contrabbando, che richiede capacità imprenditoriali. Il contrabbando nasce tradizionalmente nell'area campana e ancora oggi a Napoli, per esempio, una sigaretta su tre è di provenienza illecita. Le variazioni dell'evoluzione della criminalità seguono temporalmente, come ci ha spiegato, anche i passaggi della globalizzazione. La globalizzazione, come aveva previsto la giornalista americana Claire Sterling in un libro del 1993 che si chiama Un mondo di ladri, cioè avrebbe aperto strada in maniera incredibile all'illecito. E qualche anno dopo Moises Naim, in un libro del 2006 che si chiama Illecito e come le organizzazioni criminali stanno per controllare l'economia mondiale, individua 5 attività economiche illecite. Uno è quello della droga, le armi, traffico degli uomini, il riciclaggio e delle merci contraffatte, tra le quali anche le sigarette. Stima che il 10% dell'economia mondiale sia basata su questo illecito. Un illecito che opera a volte nell'ombra, ma molte volte opera nella penombra. Cioè sono cose che si possono intravedere e che quindi si vedono, e c'è un intreccio inestricabile tra affari e malavita, tra economia legale ed economia illegale. Allora, dal contrabbando poi si passa ad altro, quindi i proventi del contrabbando vengono utilizzati dalle organizzazioni criminali per investimenti in altri settori. L'andrangheta, che è rimasta fuori dal contrabbando, ha utilizzato lo stesso schema, perché ha utilizzato i soldi dei sequestri di persona e li ha investiti poi nel commercio della droga. Il fenomeno, ci ha ricordato il colonnello Marra, è globale e l'Italia ha un ruolo strategico. Non a caso i romani chiamavano il Mediterraneo Mare Nostrum, ma noi siamo anche una porta d'approdo dell'Asia. Non a caso la via della seta dovrebbe approdare, non sappiamo dove ancora, dovrebbe approdare per la strada marittima, dovrebbe approdare in Italia, mentre guarda caso la via terrestre l'approdo terrestre della via della seta è in Germania, ed è a Duisburg. Dottore Le Prete, che è
una località un po' a caso.
Una località a caso. Quindi la lotta al contrabbando richiede in modo decisivo una cooperazione internazionale, e tra gli organismi citati dal colonnello Marra c'è l'OLAF, che a livello europeo ha svolto anche un ruolo molto significativo, contribuendo a sequestri molto, molto importanti negli ultimi anni. Il colonnello Marra ci ha pure ricordato che le zone franche sono zone dove prospera l'illecito e sono aree di congiunzione tra l'economia legale e l'economia illegale, quasi come i paradisi fiscali. Infine ha evidenziato questa raccomandazione dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del 2012, che mi sembra, se non ho capito male, che l'Italia ancora non l'abbia recepita, sono passati 6 anni, in cui vengono evidenziati 3 aspetti. Uno, che è la tracciabilità delle sigarette; secondo, la due diligence, cioè la responsabilità dei produttori; e terzo, la necessaria importanza di sviluppare la cooperazione internazionale. In definitiva, io chiedo scusa, poi non mi sono concentrato sulle risposte, che ho dovuto, quindi mi è sfuggito qualcosa, vi chiedo scusa, e nell'importanza di questo studio da cosa può essere confermata? Che senza dubbio rappresenta un passo avanti importante per la sicurezza nazionale, quindi per l'interesse nazionale italiano, e quindi va dato merito e atto alla dottoressa Spada prima di tutto, ma anche al professor Vidino e a tutti i collaboratori, di aver dato un contributo significativo per il nostro paese. Grazie.
Quando parlavo di cavallo di razza prima, di capacità di sintesi, adesso penso che tutti abbiano capito perché lo dicessi. Siamo purtroppo al di là del tempo che ci è concesso. Io posso solo chiedervi di unirvi a un applauso e un ringraziamento a tutti gli speaker questa sera. Ringrazio voi di essere venuti questa sera. Come abbiamo detto, questo è il primo di una serie di eventi che vedremo nei prossimi mesi, quindi spero di potervi rivedere in futuro per questa che è una conversazione che speriamo di avere con tutti voi. Quindi grazie ancora.
Ovviamente ricordatevi che c'è la versione integrale del report, che non è solo quello che avete sulle tele. Grazie.